Grazie a voi.
Andiamo da Alberto di Chiara. Caro Alberto.
Alberto.
Ciao Luca. Ciao,
senti,
ciao,
prima di andare al tema per cui ti rubiamo qualche minuto, ti chiediamo di partecipare a questo gioco, nel senso, fino a che punto, dove deve alzare l'asticella la Fiorentina per questo finale di stagione tra zona Champions, zona Europa League, purtroppo accontentarsi della Conference, dove secondo te, Alberto?
Ma io credo che è difficile e anche secondo me non pronosticabile, certe non sono pronosticabili. Io credo che debba giocare partita per partita, come ho sempre detto, e al massimo, come ci sono 8 partite, 8 finali, comprese anche non mollare nulla, non mollare niente, perché mollando a livello psicologico può comportare eventualmente fallire su una di queste cose, può portare anche negatività su quello che invece hai, è l'obiettivo principale magari, no? Che può essere senza dubbio un obiettivo in campionato, e come minimo cercare di raggiungere una postazione di Europa League, che è quella che è quel gradino che si cerca da qualche anno, di cercare di salire, invece non si riesce mai e si rimane sempre in queste zone di Conference, come hai detto tu.
Sì, sì.
Quindi io credo che Paladino debba concentrarsi partita per partita con i suoi giocatori, visto che ha trovato, mi pare, un pochino...
Sì, la quadratura, dai, l'ha trovata.
La quadratura, sì, del cerchio un pochino l'ha trovata. Le motivazioni ci sono, la fiducia da parte della squadra c'è. Ci sono giocatori come Dominari, appunto, come Ken, che sono in uno stato di grazia importante. Deve sfruttare al massimo questo, e sfruttare questo stato di grazia dei giocatori che ha a disposizione nel miglior modo possibile, senza mollare nessun obiettivo, insomma, ecco, cercare di pigiare sul campionato, pigiare sulla Conference, che sono senza dubbio due strade importanti per arrivare a quell'Europa che conta, che la Fiorentina insegue, certo, da un po' di tempo.
E che, ti dico la verità, con il rischio del Milan che può vincere la Coppa Italia, c'è addirittura, sì, il rischio che tu debba arrivare quinto anche per andare in Europa League, cioè che non ti basti nemmeno arrivare sesto.
Sì, il Milan,
e
io se la vince il Milan,
ti vado,
no,
a chiedere oggi,
calcolo che non avevo ancora, non c'era ancora arrivato,
quindi,
ma lo...
e quindi devi per forza avere l'ambizione di andare ad aggredire, provare a aggredire determinate posizioni, perché altrimenti, e in questo senso ti chiedo, a parte Napoli e Inter che ovviamente lottano per lo scudetto, chi vedi in questo momento le due altre favorite per la zona Champions, anche per capire su chi dobbiamo fare la corsa, guardando il calendario, guardando la classifica, guardando tutto.
Guarda, è sempre molto difficile anche questo, perché tanto la corsa, come al solito, è una frase fatta, ma la devi fare su te stesso e devi cercare di fare il massimo. Però è chiaro che è un campionato abbastanza strano. Guarda l'Atalanta, che fino a qualche giorno da fa sembrava addirittura
lottare per lo scudetto,
candidata allo scudetto, poi sono bastate due partite o tre, quelle che sono state negative, anche sotto il profilo della prestazione della testa, per appunto rimettere un pochino i remi in barca. Quindi la Lazio, che sembrava anche quella invece una squadra che aveva avuto dei pareggi interni, è andata a vincere a Bergamo e ha trovato il rilancio. Io credo che sia molto difficile fare dei pronostici in un campionato abbastanza strambo sotto questo aspetto,
sì.
non c'è una squadra che definitivamente, sia per la lotta a scudetto, anche perché visto che l'hai nominata, ma anche per appunto la lotta per l'Europa che conta e per la Champions League, che sia da definire in maniera o da pronosticare con certezza. Io credo che tutte le squadre, comprese appunto quelle che hai nominato, debbano giocare come dovrebbe fare la Fiorentina, viverle partita per partita, perché poi, come vedi, spesso e volentieri cadi nei pronostici, dove magari non era pronosticabile, no? Perdi,
certo,
magari con la squadra piccola, o pareggi in casa con la squadra piccola, piuttosto che magari perdere o vincere nello scontro diretto. Quindi io credo che sia una legge da applicare sempre. Io credo che fare programmazioni in una situazioni di questo genere è sempre molto difficile.
Certo.
Molto difficile, credo che bisogna giocarle tutte con la squadra migliore partita per partita.
Certo. Senti, andiamo al tema per cui ti abbiamo disturbato. Su Firenze Viola, non so se la regia può proporlo sul canale, così chi ci segue sul canale 92 lo vedrà, noi proveremo a leggerlo. Su Firenze Viola era uscito un campanello d'allarme su Gossens. Dicendo che,
anche da casa.
Che insomma l'infortunio che si è provocato alla vigilia della partita contro l'Atalanta purtroppo sembra sia abbastanza complicato, delicato, usiamo il termine delicato, quindi non una cosa recuperabile probabilmente in pochi giorni. E allora, prima di tutto, poiché veniamo nel tuo territorio, in quello che è stato il tuo habitat naturale, che è la fascia sinistra, ti chiedo innanzitutto non avere Gossens per altre 2-3 partite, forse 4, chi lo sa, quanto peserebbe secondo te?
Ma pensa, perché è un giocatore che è entrato in questo, nell'ambito della squadra, nell'ambito dello spogliatoio, al di là delle prestazioni che sono senza dubbio quelle di un giocatore di grande esperienza, la sua esperienza la sta facendo notare e vedere soprattutto in campo, sia per le prestazioni ma sia anche proprio per la mentalità, diciamo, sì. Così, no? È riuscito a dare, essere un pochino quel capitano non capitano, nel senso, sì, che non c'ha la fascia, ma mi pare la persona che dia saggezza e equilibrio a uno spogliatoio sia in campo sia fuori dal campo. Quindi è un giocatore sotto questo aspetto importante. È chiaro che adesso lui, mancando lui, può mancare senza dubbio un certo equilibrio, ma credo che insomma da quella parte lì, forse al di là di Parisi, che potrebbe essere,
che ti pare l'ultima partita, Parisi non è andato male contro il Milan,
no, appunto, al di là di tutto quello è il suo ruolo, è un sostituto, diciamo così, naturale, perché se succedeva qualcosa a destra probabilmente lì c'avevi meno ricambi.
Sì.
Non ce l'hai proprio, Alberto,
devi andare ad adattare qualcuno.
Sì.
Dai.
Ecco, devi adattare appunto un difensore a giocare sulla fascia destra, mentre lì c'hai Parisi che bene o male è ritornato un pochino ad avere fiducia in se stesso, con prestazioni direi discrete, quindi a questo punto qua deve essere bravo Palladino a far sì che a ridare fiducia a un giocatore che per le altre cose era il titolare quasi dai tempi di qua, cioè, doveva essere il giocatore di rilancio, si parlava addirittura di nazionale, e per quale io credo che insomma, ecco, sotto questo aspetto, anche se non ha quell'esperienza, così diciamo così, quella personalità che può avere Gossens, è senza dubbio un giocatore che può sostituirlo ampiamente.
Senti,
sì, no, forse paga qualcosina rispetto alla profondità di Gossens, però mi sembra più, sto per dire una roba grossa, forse è un po' più continuo nella spinta, Gossens magari si prende
delle pause, ma sai, quello è una questione di tempistica, spesso e volentieri Parisi ne fa tante, magari gli riescono tre, mentre cose sa andare con i tempi giusti,
bravissimo,
e magari fa quelle,
hai ragione.
Si sa gestire meglio sotto questo aspetto, lui è molto generoso Parisi nelle sue sgroppate, spesso e volentieri magari dovrebbe prendere ogni tanto un po' fiato, perché quel ruolo lì è abbastanza dispendioso a livello di energie, quindi magari può mancare quando è il momento anche la lucidità, magari, no, che occorre in mettere cose, sotto questo aspetto è più esperto e va nel momento giusto, e magari può essere anche incisivo a livello realizzativo, come è avvenuto qualche volta,
sì,
no?
Sì.
In area di rigore riesce a fare l'inserimento giusto al momento giusto, però a parte questo insomma Parisi mi pare che sia nelle condizioni di poterlo sostituire.
Atalanta ha fatto delle buone cose.
Senti Alberto, ma dovendo ora la Fiorentina, noi ci auguriamo che vada fino in fondo anche in Conference, quindi ci potrebbe essere anche la necessità poi anche nello stesso corso di partita, no, di trovare un'alternativa eventualmente. Foloruscio secondo te potrebbe, che ti ricordi era partito a sinistra, potrebbe fare quel ruolo? Ragioniamo sempre
era
sul 3-5-2
sinistra, però esatto, in un 4-2-3-1
dove lui però stava a sinistra e
dove arretrava,
sì. Oppure Ranieri, che ha fatto questo ruolo più da terzino devo dire che non da esterno, c'è qualcuno che potrebbe poi proporsi Parigi, come altri, sì, perché ora giocarle tutte.
Allora Parisi ti dico è quello che chiaramente ha il ruolo,
no, è il suo ruolo, sicché non si sbaglia.
Per quanto riguarda Paolo Rugio, è un giocatore che è più da contenimento, non è senza dubbio uno che ti può finalizzare, diciamo così, no? Potrebbe essere col cross piuttosto che con un inserimento a livello offensivo, però è senza dubbio più da contenimento, è uno che più il contrasto ed è fisicamente nelle condizioni di poter magari essere più appunto un giocatore che copre la fascia più che la cavalchi, insomma, ecco, sotto certi aspetti. Però sono soluzioni che a seconda dell'equilibrio che vuol dargli, a seconda anche delle squadre che si vanno a affrontare da qui fino appunto fino al recupero di Gosens. Quindi diciamo che Gosens sotto questa sette è sempre stato quello che mi è parso quello che insomma più completo, sia a livello che si può proporre come può difendere. Però d'altronde, in mancanza di questo, anche lo stesso Ranieri è un giocatore che si adatterebbe,
che potrebbe adattare. Io parlo di un'emergenza che dovresti utilizzare,
però
perché
ti valgono Gosens, ti vale Ranieri come Flor Ruggio, più un discorso prettamente di copertura, di proposizione in fase.
Senti, prima di salutarti e ringraziarti, domenica arriva al Parma, il tuo passato nel Parma è stato ricco di risultati,
li conosci tutti, sei tutti i giorni a Parma.
Ti devo dire che insomma anche la partita recuperata contro l'Inter è un campanello d'allarme. Come cosa ci deve preoccupare?
Ma è una cosa che sta cercando di ritrovare. Io, per dirti la verità, l'avevo individuata come una delle sorprese eventuali, perché era una squadra che gioca dal momento in cui c'era Pecchia, che era da tanto che l'allenava, una squadra che aveva praticamente dominato il campionato di Serie B, aveva alcuni elementi soprattutto a livello offensivo molto particolarmente bravi a livello tecnico. Quindi io pensavo che potesse fare sicuramente molto di più. Credo che siano entrati in una certa di vortice negativo, che è avvenuto anche con partite abbastanza sfortunate. Mi pare che il Parma abbia perso partite all'ultimo, vinceva 2-1 col Milan e col Napoli, mi pare, fino all'ultimo, al 90esimo, ha preso 2 gol nei recuperi, e questo probabilmente li ha un po' distabilizzati anche a livello psicologico, e Pecchia non è riuscita più a recuperarlo. Adesso con Chivu, che mi pare abbia trovato un certo equilibrio anche delle motivazioni, il pareggio con l'Inter, anche se è venuto in extremis,
ma comunque ti dà il segno di una squadra che è in stima, no? Se no molli,
ci crede,
soprattutto che è combattiva e che chiaramente ha voglia di uscire fuori da una situazione abbastanza particolare. Comunque le partite sono tutte così, c'è poco da fare. Adesso il Parma è senza dubbio una squadra che la incontri in un momento probabilmente abbastanza positivo, però ad adesso in poi le squadre sono tutte chi per un motivo, chi per l'altro.
No, ma è così. Quando si parla ora di incontri sulla carta a favore, ma perché è facile, Alberto, te hai giocato una vita, è facile andare a vincere a Cagliari? Con l'Empoli che viene qua a giocarsi la vita, un derby, cioè ora sono tutte battaglie,
Da perdere e niente da guadagnare,
esatto.
Quindi anche a livello psicologico sei più responsabilizzato, quindi
grazie ciao Alberto Di Chiara,
se vedi Tommaso Loreto, salutamelo,
no, è qui che ritroverete in colpi d'ala.
Ti devo portare la calamita da Zelie, Alberto?
Certo, l'attacco sul frigorifero magari,
il liquorino, non lo so, che ti calamita? Ti porto un pensiero, un presente dalla Slovenia.
Ma cosa gli vuoi portare dalla Slovenia? Lui è stato in Argentina, cosa ti ha portato dall'Argentina?
Niente.
D'Argentina ti ho portato qualcosa, un dolce, il latte di Lecce, che è un dolce buonissimo.
Ma dall'Argentina è scaduto!
Ma mi potevi portare la maglia di Diego?
Il latte è scaduto ormai, ma cosa scelto il latte? No, è buono il latte di Lecce, io l'ho mangiato.
Ho capito, era meglio la maglia di Diego, ma che il latte di Lecce.
Ho dimessi.
Sì. Basta, ciao, lasciate in pace Alberto Di Chiara.
Ciao.
Lasciatelo tranquillo. Ciao.